Buonasera, benvenuti a un nuovo appuntamento con il Cinema alla Radio, lo speciale che ogni domenica Hollywood Party dedica a un film che ha segnato in qualche modo la storia del cinema. Io sono Steve Della Casa e il film che vi racconterò oggi è un film che ha un nome illustre alla regia e anche come interprete principale. Aldo Fabrizi, negli anni 40 e primi anni 50, era forse insieme a Totò il nome più noto del teatro leggero, si prestava molto spesso e volentieri al cinema e la famiglia Passaguai, tra le sue prove al cinema come regista, è forse il film che ebbe all'epoca maggiore successo. Quindi La famiglia Passaguai è proprio il film del quale vi parleremo oggi. Sono già incominciati a scorrere i titoli di testa e quindi ci sono da registrare alcuni nomi importanti, tantissimi caratteristi, tantissimi nomi notevoli per il cinema dell'epoca. Oltre Aldo Fabrizi abbiamo Peppino De Filippo, abbiamo Aveni che interpreta la moglie di Aldo Fabrizi, abbiamo Luigi Pavese, un caratterista e doppiatore molto spesso presente nei film di Totò, astigiano di nascita e specializzato in ruoli da cattivo ma con forti inflessioni comiche. Poi c'è la bellissima Anita Dover, c'è la partecipazione speciale di Tino Scotti, c'è Enrico Luzzi in un gag straordinaria che caratterizzerà poi anche tutta la sua carriera futura, e poi ci sono dei giovani, c'è una giovanissima Giovanna Ralli, un altrettanto giovane Carletto Delle Piane, c'è Gianfranco Zarfati che è un bambino prodigio che incontreremo molto nel cinema dell'epoca, c'è anche Pietro De Vico, insomma c'è una serie di nomi che agli appassionati del cinema leggero e comico italiano dicono sicuramente qualcosa. Un altro nome importante da citare nei titoli di testa è quello del direttore della fotografia, Mario Bava. Mario Bava era all'epoca uno dei direttori della fotografia più quotati e le male lingue dicono che abbia aiutato Aldo Fabrizi in gran parte delle riprese del film, ma questo lo vedremo dopo, perché La famiglia Passaguai sta inizia con una visione di Roma dall'alto e con un bellissimo testo in poesia che l'inconfondibile voce di Aldo Fabrizi sta per regalarci proprio per introdurre l'inizio del film.
Questa è la vecchia Roma, grande, eterna, solenne, augusta, storica, gloriosa. Ecco poi l'altra Roma, la moderna, quartieri alti, gente facoltosa. Ed il nostro racconto ci conduce in questa palazzina, ove figura la sede di una ditta che produce tre aperitivi estratti da verdura. Sedar si fa col sedano, si nota e si capisce subito, che diavolo. Carotillo si estrae dalla carota, invece il cavolè si fa col cavolo. Oh, attenzione. L'ometto che vediamo qui a sinistra è l'usciere dell'azienda, però non prende parte alla vicenda, quindi tanti saluti e proseguiamo. Di queste tre vezzose signorine non conosciamo esattamente il nome. Tre grazie, questo è il vago soprannome appropriato alle arzille bamboline, che tra le altre virtù fanno per vezzo la maldicenza ed il pettegolezzo. Vi presentiamo il ragioniere Mazza, il classico travè meridionale, solerte, infaticabile, geniale, che seppur di fatica non si ammazza, ogni lavoro, semplice che sia, lo fa con diligenza e pulizia. E questo sono io, che sto inchiodato tutto l'anno alla stessa scrivania pur con 38 all'ombra e ho consumato per asciugarmi una cartoleria. Ora c'è un'altra cosa da guardare, qualche cosa di molto interessante. Questa, Marisa, bella, sconcertante, la segretaria più particolare, il giornale che ha davanti le nasconde il bel visetto, ma delle segretarie di concetto, meglio vedere le cose più importanti. Dall'ufficio controllo spedizione passiamo dal commendator Villetti, il principale energico strillone sempre pronto a dispensar cicchetti. Ogni curiosità va soddisfatta, andiamo un po' a vedere di che si tratta.
È stato Aldo Fabrizi stesso, come vi dicevo, a presentare gli impiegati di questa fabbrica specializzata in strani estratti di materie vegetali, anticipano un po' una moda recente e siamo solo all'inizio degli anni 50. E subito dopo ci spostiamo nell'ufficio del padrone di questa fabbrica, che è Tino Scotti. L'abbiamo citato all'inizio, Tino Scotti era il cavaliere, il commendatore per eccellenza del teatro e della commedia italiana. Aveva provato qualche anno prima a fare un film come protagonista, diretto da Steno e da Mario Monicelli, che era È arrivato il Cavaliere, questo, che è uno dei primissimi film, tra l'altro, firmati come regia da Monicelli. Questo film non ha avuto grande successo e da allora Tino Scotti ha continuato a fare ruoli da caratterista, prima di diventare poi paradossalmente famoso negli anni 60 per un carosello in cui pubblicizzava un famoso lassativo, insomma, che basta la parola e risolve qualsiasi problema di stomaco. In ogni caso Tino Scotti era all'epoca molto conosciuto proprio per questa sua macchietta del borghese un po' nevrotico e molto pronto ai giochi di parole, di un'eleganza un po' affettata e un po' manierata. Sentiamo come si comporta da dirigente dell'ufficio.
Vergognatevi nei miei uffici che accadano di queste cose immorali. La cosa alla quale io tengo più di tutte è la moralità. Tutti lo sanno. Io sono venuto dalla città madre, culla e fucina di ogni industria moderna. Milano, provincia di Sesto San Giovanni. E sappiate che è di lassù che io sono sceso per effettuare la presa di Roma. Presa industriale, naturalmente, di questa Roma romantica, sì, ma dove nessuno fa un bel lavoro. Dunque sappiate, signorina, che io non posso ammettere che nei miei uffici accadano di queste scene di indole erotico antiplatonico.
Ma le giuro, commendatore, che non ci stavamo affatto baciando.
Ah no, eh? E allora che cosa stavate facendo così attaccati epidermide contro epidermide, eh?
Stavamo, cioè, mi era entrato un moscerino in un occhio e...
Moscerino, eh? E allora perché il fattorino vi soffiava in bocca?
Le assicuro, non era un bacio.
Oddio, intendiamoci bene, non è il bacio che mi preoccupa. Perché, come dice Gondran, il bacio non è altro che un apostrofo rosa messo fra la parola t'amo con il punto e virgola. Ma i puntini? I puntini dove li mettiamo, eh? Sappiamo benissimo che si comincia con un moscerino e si finisce con un elefante. Quindi, mia cara signorina, per non essere licenziata, fate in modo che non vi entrino più moscerini negli occhi, capito?
E come devo fare?
Ma è semplicissimo, ve lo dico io. Foderatevi gli occhi con la carta moschicida. E adesso andate, tornate al vostro lavoro. Andate, via.
Buongiorno, commendatore.
Buongiorno.
Buongiorno, commendatore.
Buongiorno.
Ecco, mi hai fatto perdere il segno.
Ma che cosa importa, mia contigua dolce di rimpettaia? Tu rimani sempre la segretaria cannone atomica idrogenata. Che cosa stai scrivendo? Egg Regisingraspista. Sai anche il giapponese? Ma perché non tralasci queste letteracce d'affari e non scrivi una bella letterina d'amore al tuo piccolo, diciamolo pure, al tuo schiavo principale?
Va benissimo.
No, no, se incominciamo con un dito, finiremo alle calende greche. Facciamo una cosa, la scrivo io.
Benissimo.
La stenografo io,
Certo.
Tu prenderai il mio posto.
D'accordo.
Tu sarai la commendatrice e io la tua segretaria. Ci stai? Molto bene, prego, accomodati.
Grazie.
Permetti che io mi segga sulle tue, anzi, sulle mie ginocchia?
Sì.
Molto bene. Hopla! Fai anche il giochetto della sottrazione del ginocchiame, Che non si ripete, Molto bene. Prego. Allora, procediamo.
Dunque scrivi. Egregio commendatore.
Vedi? Usa il tuo metodo. Così non ci si capisce niente come quando scrivi tu.
Oh, non fare il bambinone.
Giustissimo.
Ora lavoriamo.
Lavoriamo.
Dunque... Con la presente devo farle, devo ricordarle la promessa fatta 14 corrente. In tale data lei mi promise di trascorrere una domenica assieme a Capri. Essendo oggi sabato, mi permetto di ricordarle tale impegno. Egregio commendatore...
Avete perfettamente ragione. Ma mi dispiace moltissimo. C'è un piccolo contrattempo. Se non temessi di sembrare un personaggio di giornale fumetti, ti direi che un destino infame si frappone fra noi.
Spiegati.
È che mia moglie ha invitato a casa dei carissimi amici.
Ah, ho capito. E guarda, devo assolutamente mettermi a lavorare. Mi spiace.
Ma vedi, cara.
Ma no, ora ti prego, vai nel tuo ufficio.
Ma ti vorrei dire una parola.
Vai, lasciami lavorare.
E che m'hai preso per il ragazzino della strada?
Ma vai.
Va bene, ne riparleremo dopo.
Sì, va bene. Avanti.
Insomma, la famiglia Passaguai inizia con un capo ufficio piuttosto sensibile al fascino femminile, tanto quanto invece in tutto il film sarà un buon e sfortunato padre di famiglia il nostro Aldo Fabrizi, che interpreta appunto il Cavalier Passaguai. Cavalier Passaguai che vorrebbe tanto farsi una domenica al mare con la famiglia e quindi chiede i buoni sconto che una convenzione che la sua ditta ha stabilito con uno stabilimento marino renderanno meno costosa questa innocente gita al mare che, come vedremo, avrà dei risvolti molto divertenti.
Buongiorno signorina Marisa.
Buongiorno.
Vorrei chiederle un buono per andare a Fiumicino domani.
Ah, vuole andare al mare?
Sì, è tanto tempo che l'ho promesso a mia moglie e vorrei approfittare appunto dello sconto che godiamo presso gli stabilimenti balneari.
Certo, fa molto bene, tutti i nostri impiegati ci vanno.
Sì, poi mia moglie dice che lo yoyo è una mano santa.
Sì, fa pure dimagrire.
Sa quanti anni sono io che non vado a mare? Sarà 20 anni.
Si vede.
Si vede come?
Ma ha la pelle così chiara.
Sì, può darsi che dilatandosi si schiarisce. Grazie a sé.
Mi è entrato qualcosa nell'occhio.
Che cosa?
Ma...
vediamo un po'. Qui costa fare dei cavoli, delle carote, dei cedri, è pieno di mosche e moscerini. Faccia vedere. Ecco, scusi, basta soffiarci lì.
Mi fa male.
No, ma vede, se non ci si soffia subito, poi chissà dove si ficca, capito?
Vedo bene o vedo male? È un'allucinazione o una realtà?
Buongiorno, commendatore.
Il vostro buongiorno non è autentico. È un puerile tentativo per normalizzare questa scena da Giulietta Romeo. Che cosa succede qui?
Alla signorina era entrato un moscerino in un occhio.
Ma ditemi un po', che forse io ho proprio la faccia del contribuente che quando paga le tasse denuncia il suo vero reddito? Basta con questi moscerini!
Ma perché, scusi, commendatore, gliel'è andato nell'occhio uno anche a lei?
Voi, ragioniere, rientrate nel vostro ufficio.
Sì, signor.
Io qui di moscerini non ne ho visti mai.
Sì, è difficile a vederli, perché sono quei moscerini d'agosto. Piccoli, 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 piccoli.
Queste sono scuse da asilo infantile.
Glielo dica lei, signorina, che è proprio così. Era un moscerino, è vero.
Si capisce che era un moscerino. Mi era entrato in un occhio, non ricordo più quale, credo quello destro. Ma per fortuna c'era il cavaliere, lui è così gentile e bravo, lui.
Visto che è così gentile, mi faccia la gentilezza di tornare al suo posto e di mettersi gentilmente al suo gentile lavoro.
Grazie.
Me lo do io il moscerino.
Moscerine.
Voi, zitto! E voi piuttosto dovreste pensare alla nuova ordinazione delle carote, che le ultime le abbiamo dovute buttare.
Ma vede, commendatore, guardi, queste sono le carote romane che anche l'ortolano appena le ha viste dice per carità, levatemele davanti agli occhi. Vabbè, queste, scusi tanto. Però ci sono quelle di Napoli, quelle della Campania.
Che sono un po' più dure. E il vagone del cedro?
Il vagone del cedro,
come
vedete. Questo è il cedro della Basilicata.
Quelle Torino. E il vagone del cavolo?
Lei mi deve dire che cavolo vuole. No, dicevo che cavolo vuole, perché c'è questo che cavolo che è delle Puglie. È grosso ma è morbido, non rende, scusate. Poi c'è questo cavolo qui che è piemontese.
Sondrio.
Guardi, c'è questo qui che è del Lazio.
Io la Lazio.
Questo è piccoletto tripolino, viene da Tripoli.
Il dominio inglese.
Guardi.
Ma insomma, basta! Mi volete levare tutta questa verdura d'addosso? Perché cosa mi avete preso? Per un treno merci?
Scusate, parlavamo del cavolo.
Calmi. Commendatore, non perché io ce la vuole dare, ma i cavoli nostri.
Vabbè, i cavoli vostri, ognuno sa i cavoli suoi. Io sono romano e conosco il cavolo romano, il commendatore milanese.
Che cosa volete dire? Che io conosco soltanto il cavolo lombardo? Sappiate che io ho viaggiato moltissimo. Ho studiato fisica, chimica, agraria e mineralogia. E conosco i cavoli di tutta l'Italia.
Gli equivoci sono una caratteristica portante di questo film, della famiglia Passaguai che vi stiamo presentando qui a Hollywood Party per il cinema alla radio su Radio 3, ed è una caratteristica che questo tipo di comicità prende direttamente dalla Pochade, da quella commedia francese appunto basata sugli equivoci, sugli scambi di persone e così via, che danno adito di solito a situazioni molto divertenti. È molto divertente l'equivoco del moscerino che inguaia il nostro protagonista. Ovviamente l'avvenenza di questa segretaria non lascia indifferente nessuno dei componenti dell'ufficio, come ascoltiamo da questo dialogo molto scoppiettante che lega insieme Aldo Fabrizi con Peppino De Filippo.
Ragionier, io sono andato dalla signorina Marisa per domandarle un buono per lo sconto.
Sì, capisco. Anzi, se permettete, adesso ci vado anch'io dalla signorina Marisa per il buono. In queste cose, se permettete, e io modestamente.
Ragionier, a me modestamente.
Sì, lo so, io ci vado subito. Ci vado.
Avanti.
Signorina.
Caro ragioniere.
Grazie, signorina.
Perché grazie?
Quel caro, è stato così istintivo.
Non ho potuto reprimermi. Desidera?
Io da lei, un moscerino.
Un mocerino?
Sì, un mocerino per il mare, un buono per il mare. Un buono per lo scopo.
Vuole andare anche lei al mare?
Sì, fa caldo, sa. Non per dire, modestamente io qui, vede, non ho un cervello. Io ho un piccolo Vesuvio che manda lapilli, eccetera, fuoco, lava.
Perbacco, ragioniere, lei ha proprio bisogno di buttarsi in acqua.
A capa sotto, signorina. E che fa lei, signorina? Si viene al mare? Il mare è bello, sa?
Ah, sì?
E come no? Tutte quelle onde che vanno, che vengono, belle, fresche. Il Mediterraneo, non per dire, non perché io sia mediterraneo, ma è un mare importante. L'Atlantico così, non per parlare male, ma che è mare? Tutte quelle onde che si imbrogliano, vero? Chiazzate, ed è basso. Io una volta vi ci sono tuffato.
E ha picchiato la testa.
Come l'ha saputo?
Ma se me l'ha detto lei che era basso.
Ah sì, l'Atlantico è basso, io sono alto. Allora che fai, signorina? Ci viene lei a fare il bagno?
Dipende da una telefonata.
Da una telefonata?
Sì.
Ah, una telefonata e lei...
Ecco, ragioniere.
Grazie, signorina.
Io... Che c'è?
No, io guardavo... Scusi, sai, scusi se la tocco. Volevo, sa, il mocerino, un mocerino... Ma insomma... Commendatore, io ero venuto per il mocerino qui.
Basta con questi mocerini!
Ma no, il ragioniere era gentilmente venuto per invitarmi ad andare al mare.
Ah, lei il ragioniere aveva invitato la signora.
No, commendatore, io non mi sarei permesso perché il Mediterraneo, cioè non il Mediterraneo, io sono Atlantico, non il patto Atlantico, vero? L'Atlantico è basso, io sono alto modestamente.
Ragioniere, che cosa avete preso questi uffici per il Palazzo Rosa? Ove si riuniscono in tre per fare il patto a quattro e poi non combinano nulla perché si accorgono di essere in cinque?
E io che ci posso fare? Io?
Andate via!
A Parigi?
A chi è Parigi?
Andatevene!
Siamo a Roma!
A Roma!
Sì,
che fate?
Andate all'inferno!
Sì, addio, subito!
La famiglia Passaguai sta proseguendo e siamo veramente arrivati al clou del film, e cioè alla tanto agognata gita al mare. La famiglia Passaguai si sta preparando a questa occasione. Sentiamo il papà Aldo Fabrizi, la mamma Ave Ninchi. Tra l'altro questa trasmissione di oggi serve anche a ricordare che Ave Ninchi nasceva 100 anni fa, e quindi la ricordiamo con grande affetto, una straordinaria signora dello spettacolo italiano, capace di ruoli comici ma anche di ruoli drammatici con incredibile forza, rampolla di una famiglia d'attori che ha dato molto al cinema italiano. C'era Annibale Ninchi, quello di Scipione l'Africano, c'era Carlo Ninchi che poteva interpretare sia il buono sia il cattivo, e anche i loro figli sono rimasti nel mondo del cinema. Questa famiglia è composta anche da una ragazza ormai in età da fidanzato, che è una giovanissima e bellissima Giovanna Ralli, da un figliuolo un po' mascalzone che è interpretato da Carletto Delle Piane, che nel cinema all'epoca esordiva proprio in questi ruoli da ragazzo con quel volto piuttosto strano che lo rendeva riconoscibilissimo, e da un giovanissimo figlio che, come vedremo, ha una certa propensione per la pernacchia, Gnappetta, che è interpretato da Giancarlo Zarfati, un bambino prodigio di quegli anni che da bambino prodigio farà un sacco di film, ad esempio Bravissimo con Alberto Sordi, ne era il protagonista insieme a lui, e molti altri, prima di abbandonare la scena appena raggiunto l'età adulta. Insomma, la famiglia si sta preparando per questa gita al mare e tutti danno il meglio di sé. Questo passaggio ci dà adito anche per la prima volta a notare una cosa che ovviamente in radio non si può dire, non si può capire dal dialoghi, ma che sono io a raccontarvi, e cioè che Mario Bava, d'accordo con Fabrizi, mette molti elementi di comicità visiva. Il dialogo in cui Aldo Fabrizi parla con la figlia Giovanna Ralli, che si posa il costume, è contrassegnata da una sequenza molto divertente, perché la testa di Aldo Fabrizi sovrasta lo specchio in cui si specchia Giovanna Ralli, e quindi Aldo Fabrizi sembra avere un costume da bagno femminile e soprattutto un corpo femminile piuttosto provocante, invece è il nostro Aldo Fabrizi. Ma la comicità visiva è molto presente in questo film della famiglia Passaguai, che si sta preparando appunto per la gita al mare.
Io voglio vedere quanto tempo ancora stai davanti allo specchio.
Ma sto provando il costume.
Quanto sta provando il costume? Io da là stavo cucinando da stamattina alle 3. Prepara piuttosto che subito a bagno quello mio e quello di tua madre. E sbrigati.
Va bene.
Marcella?
Sì, papà, vengo.
Ma il cocombero è sparito?
Non ti preoccupare, l'ho messo al sicuro io.
Dove?
Dentro il comodino. Sta fermo, la roba non si mangia.
Allora che avrei cucinato qua?
L'avevo cucinata per mangiarla a mare, ma che sei affamato te?
Ma stamattina mica abbiamo fatto colazione.
Già, se mettevamo a far caffè e latte per via tua, se mettevamo. Anche tuo fratello non ha fatto colazione e sta lì, buono buono. Taglia, taglia la cocuzzetta, taglia. Piuttosto va a portare giù la roba, cammina.
Che roba?
Che roba? I fagotti, le borse, l'ombrellone. Brigate.
E dove sta l'ombrellone?
Come dove sta? Dietro la porta, scemo. L'M.
Ho capito.
Guarda quanto è lento quel ragazzo.
E già si è svetto te, da stamattina che sta frigge.
Ho fatto una scolatura di fritto, siamo quattro persone, poi a mare vi è fame, sa, oh.
Io poi tutti questi preparativi non li capisco, le melanzane, le fettine, il cocombero, e poi per andare a Fiumicino.
Perché con le melanzane, le fettine, il cocombero, dove si va, a Viareggio?
Ma che c'entra? Se muovemo mai, una volta che se muovemo se poteva andare Anzio.
Già te l'ho detto 44 milioni di volte, noi andiamo a Fiumicino perché godiamo della riduzione del 50%.
E che sarebbe questa riduzione del 50%?
Già te l'ho detto, il commendatore Villetti ha preso un accordo con la direzione generale dello stabilimento balneare.
Sì, tu mo' mi incanti. Di piuttosto che ci vuoi andare perché c'è qualcuno che ti interessa. Guardami un po'.
Sì, c'ho qualcosa nell'occhio.
Piantala, sa, perché...
Mamma, te metti questo di costume?
Per forza, non c'ho altro che quello, ma mi toccherà ristringerlo. Perché a forza di combattere con tuo padre, guarda come mi sono ridotta.
Va bene, ora porto l'ago col filo.
Nel culmine di questi preparativi, Giovanna Ralli, la bella figlia ormai, diciamo, adolescente, che la famiglia Passaguaia ha partorito per prima, la primogenita della famiglia, in questo frangente, appunto, Giovanna Ralli flirta col suo fidanzato, che è Pietro De Vico, l'indimenticabile Nostromo Nicolino, che ha fatto sognare i ragazzi degli anni 60 in Giovanna la nonna del Corsaro Nero, il marito di Anna Campori, nella vita un caratterista che al cinema, ma anche in teatro, soprattutto in teatro, ha dato il meglio di sé. Giovanna Ralli flirta con lui, che è il suo fidanzato, e a un certo punto gli butta un biglietto dalla finestra. Questo biglietto fa una brutta fine, ma dà origine anche a una delle scene più divertenti di La famiglia Passaguai.
Tua sorella mi ha scritto un biglietto, mi è cascato nel tombino e non lo trovo più.
Che c'era scritto?
Che ne so io che c'era scritto? L'avevo chiesto da dove è partito, che tu lo sai.
Io no.
Allora, senti, fammi la cortesia, le devi dire che mi riscrivo un altro biglietto, così tu poi me lo porti. E...
quanto me dai?
Ma sempre con sti ricatti.
Allora non c'è niente da fare.
Quanto vuoi, 10 lire?
Sono 50 lire.
50 lire e basta, eh?
Per adesso sì.
Fai presto!
Sì, sì.
Ecco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bastano. Adesso tu friggi un po' di melanzane, poi due zucchine, io me la do una lavata.
Ma come, andiamo al mare a fare il bagno, tu lo fai prima qua?
Apposta, al mare il bagno non si fa mica con i calzini, cara. Ma da dare una ripassatina di sicurezza, capito? Non te muovo, che come te sei ridotta ci passo facile. Attenta ai peperoni che se no si bruciano. Ma di un po', ha detto che il cocombero stava dentro al comodino.
E là sta?
Sta qua, altro che là.
Ma non è possibile.
Come non è possibile? È la palla di quello scemo, guarda dove la va a mettere.
Lo scemo sei te, che con tutto quello che c'è da fare metti pure a giocare a pallone.
Allora cosa?
Che c'è?
È il biglietto che ha buttato già qualcosa. È figlio della Mondezza.
Nella Mondezza? Come nella Mondezza?
Che ciò fa? Uno ne scrivi un altro, io porto giù io.
Grazie, Gino.
Però so 20 lire.
Come? 20 lire per portare giù un biglietto?
Non t'arrabbia. È un prezzo da fratello, no?
Ma, Dippo, Pecorino ancora non è tornato.
Sarà rimasto giù.
Beh, a mo' appena via bisogna mandarlo a prendere un tassì, che è tardi, eh?
Quanto sei signore? Tassì, se può andare in tramve?
Ma che ci fanno? Monta in tramve con tutta sta roba, i pacchi, le cose, l'ombrellone.
Già se sa, famo le cose in grande, piamo il tassì. Così qualcuno penserà bene, non è bello, ma c'ha i quadrini.
Va bene, allora prenderemo il tram.
Eh già, abbiamo il tram, perché la povera scema, la moglie che sta tutto il tempo a sgobbare, una volta che esce dappia il tram. Però se uscivi con una di quelle, il tassino viavi, eh?
Pecorino, il ragazzo assettato di soldi che abbiamo ascoltato in questa sequenza, è per l'appunto Carletto delle Piane. Carletto delle Piane all'epoca appariva in molti film nella parte di un ragazzo segnato da una faccia, insomma, che poi l'ha accompagnato ovviamente per tutta la vita, una faccia strana, il naso schiacciato e così via. Lo vediamo per esempio come Cicalone nell'Americano a Roma di Steno con Alberto Sordi. Qui invece Pecorino, il figlio avido di soldi, che diciamo ha questa sequenza come indubbio protagonista, sequenza che continua con ulteriori trattative che gli porteranno altri soldi.
Ti ha dato il biglietto?
Sì, ma me lo sono magnato.
Come te lo sei magnato? Che c'era scritto sopra?
15 lire.
Cominciamo con sti rigate, dimmi che c'era scritto sopra.
Mio caro, mi dispiace che il mio messaggio sia finito nella Mondezza come te hai detto a mio fratello Pecorino. Che audacia venire fin sotto casa. Vorrei scongiurarti di non seguirci, ma non ne ho la forza. Non essere il solito temerario con la vespa. Ciao, la tua piccola Marcella. Ma io non capisco una cosa. Come ha fatto mia sorella a innamorarsi di te?
Perché?
Scusa se te lo dico. Ma guarda che sta abbastanza bruttarello, eh.
Ah, sei bello te, sei, ma sì. Non perdiamo tempo che sono quasi... Dammi la mano che devo uscire, su.
10 lire.
Ma sei... ecco 10 lire. Dammi la mano, se no qui...
Dai.
Fa piano, ecco.
A valigia.
Vado a prendere la Vespa.
Sì.
Fa presto,
manca il trafitto col giornale. Non c'è il pezzo di spago.
Non lo trovo adesso, lo spago.
È una questione che è pericoloso. Ci si può aprire.
Tiè, metteci sta spilla.
Ben, incartiamo le fettine col giornale e la spilla.
Ah, il cocombero!
Ma non è il cocombero, è quella palla maledetta.
Dì, sei libero.
E sono libero, sì, non lo vedi?
Se te può fare una corsa, quanto me la devi percentuale?
E che stai contrattando in palazzo che vuole la percentuale?
Vabbè, mi rivolgo all'altro autista. Però era una corsa importante.
Importante? Perché?
Perché oltre ai bagagli ci stanno 4 supplementi. Sono 6 persone.
Oh, e quanto vuoi?
2 supplementi. 20 lire.
Beh, andiamo là, dov'è?
Primi esordi e poi Dorico.
Tieni.
Ma quello scemo ha lasciato un ombrellone qui solo.
È roba che se la portano via. Ha fatto fare corsa per niente.
Ecco,
va. Sbrigate, mannaggia, che ci fai perdere pure l'auto.
Fate presto, che è tardi.
Mi ha vinto.
Volta, cammina, butta su, fa vicino a tu male. Ti è che del fritto.
Sì, sì.
Il cocombero. Dammi le palette.
L'appuntamento per la gita alla quale aspira la famiglia Passaguai è sul ponte di Corso Francia. Sta per arrivare un torpedone e tra poco ascolteremo questo torpedone che si riempie. C'è una specie di assalto ai posti, ciascuno va al mare in giornata portandosi dietro qualunque cosa, dai cibi amorevolmente preparati in tutte le case, proprio come ha fatto la famiglia Passaguai precedentemente, ad altri generi di conforto, tra i quali un cocomero che sarà uno dei leitmotiv del film, una specie di tormentone che vede il protagonista Luigi Pavese, che questo cocomero non riuscirà mai a mangiare. Insomma, la famiglia Passaguai, che peraltro è un film che ebbe tantissimo successo all'epoca, è un film che racconta molto anche come il mare veniva vissuto all'epoca. Era ancora il periodo in cui gli italiani, soprattutto gli italiani del popolo, non avevano lunghi periodi di ferie. Il mare era l'occasione di una gita da farsi in giornata, cercando di spendere il meno possibile, portandosi le cose da casa. Insomma, un mare molto diverso da quello che 10 anni dopo popolerà gli anni 60 italiani e quindi anche il cinema italiano degli anni 60.
Iole, vai in fondo che ti passa i pacchi. Scusi, siccome c'è la donoide non respira bene, lo devo far vigilare sto ragazzino.
Lo porti da un pediatra.
Lo vede, non respira bene. Senti, io vado... Ma vado al finestrino, ti passo il cocombero. Fa presto.
Iole!
Iole! Vieni qua, Iole! Iole, prendi il pacco. Qua! Questo cocombero è mio, dico.
No, questo è il mio, l'ho messo un minuto fa.
Vabbè, io ce l'ho messo da mezzo minuto.
E allora se questo è il suo, il mio dove è andato?
Ma che ne so, l'avrà lasciato a casa.
Ah, meno storia, questo cocombero è il mio.
È mio, ci ho fatto il segno di riconoscimento.
Ma cos'è, un passaporto?
È un cocombero, guarda, ci ho fatto una stellina.
La stellina?
Ecco, guarda. Dunque?
E che mi dici che non l'ha fatto adesso lei sotto con l'unghia?
Io l'ho fatto stamattina con l'unghia e poi mi sono lavato le mani, guardi le unghie.
Le unghie sono nere.
Vabbè, questa è sporcizia normale, caro signore, se n'erano verdi.
Era il mio cocombero, dove è andato?
Sarà volato, prendi.
Ci sono i cocomeri volanti.
Oggigiorno, caro signore, non c'è da sorprendersi. Il Gino si batte. Ecco, di a più al cocombero. Ma fa pure perdere tempo lei. Gino, dammi la mano.
Il torpedone che porta i gitanti per una giornata di vacanza a Fiumicino è finalmente arrivato in questa città, irriconoscibile rispetto a come è oggi. Era ancora un piccolo borgo di mare popolato di pescatori con qualche spiaggia, che sono quelle appunto che vediamo nella famiglia Passaguai. Vi dicevo prima, la famiglia Passaguai è un film che ebbe una grandissima fortuna di pubblico, tant'è vero che ebbe ben 2 seguiti e doveva averne un terzo. I 2 seguiti che sono stati effettuati sempre con la stessa troupe, sempre con lo stesso cast, sono La famiglia Passaguai fa fortuna e Papà diventa mamma. Il quarto film doveva vedere la promozione a protagonista di Pecorino, di Carletto delle Piane, e doveva chiamarsi Bruttissimo, che era anche una parodia di bellissima di Luchino Visconti, insomma, che è uno dei ultimi film neorealisti, insomma, dell'epoca, che abbiamo già raccontato qui a Hollywood Party per il cinema alla radio, e che è uno dei film più importanti del periodo. Non fu realizzato per discrepanze tra Fabrizi, che doveva dirigere anche quello, la produzione, quindi questa saga ebbe termine col terzo film. In ogni caso, la saga adesso è appena all'inizio, perché siamo arrivati a Fiumicino e qui incomincia una giornata di vacanza che dovrebbe essere rilassante e che risulterà veramente vulcanica.
Sei voluto venire qua? È nuvolo.
E che colpa mia?
Se andava Manzio c'era il sole.
Vabbè, se andava Manzio c'era il sole. Cavaliere, se permettete, vorrei andare a telefonare.
Dove?
Lì, al bar.
Allora andiamo pure noi.
Già, cominciamo subito a spendere i soldi. No, l'aspettiamo qua.
Vabbè, io allora posso andare? Sì. Io torno subito.
Aspettiamo qua.
Sì, sì, sì.
Ma c'è Mareci? Papà, andiamo ad Aducarci.
Ma senti, questa andiamo ad Aducarci.
Già, perché te lo domanda tu, figlio, va a giocare a pallone. Se era una bella ragazza, invece.
Ti faccio una palata.
Andiamo, su, parte. Va a giocare.
Andiamo.
Vabbè, andiamo a giocare. Ma io mi fregassare i sentimenti guarda, beh, uno vi ammare per far bagno e poi deve giocare a pallone.
Dai, dai, va laggiù.
Oh, tratta bene, se no c'è gioco più, sa.
Tu guarda quello con che mala grazia va a giocare a pallone col fio.
Signore, devo telefonare a Roma.
D'accordo.
Due gettoni allora.
Due gettoni? La capitale. Quante signore?
40 lire.
Ecco, d'accordo.
Riccardo, quanto paga la signora?
Signora, mi dai il resto?
Un momento. Riccardo, quanto paga la signora?
Signora, mi dai il resto, perché devo telefonare e non ho tempo.
Sì, sì. E quando non sa tempo se telefona in casa propria?
D'accordo.
Maledetti telefoni, lo voglio fare, ma sto telefono.
Vabbè, tanto anche il signore sembra che abbia tempo.
Sì, d'accordo.
Voi è d'accordo.
Dai, para.
Oh, attenta a non mannarla da qua e da là, che non mi vada cuore. Mandamela addosso.
Sta tranquillo. Che becca.
L'ha presa in faccia, guarda, ma...
Gli sta bene, così si impara a giocare a pallone con i ragazzini.
Brutto fio...
Se messa davanti, la colpa è sua.
Che non lo so.
Che gli fa male la testa?
È stato mio figlio.
Ah, che suo figlio gli fa venire il mal di testa?
Ma no, è stato mio figlio col pallone.
Che quando uno sa il figlio col pallone gli viene il mal di testa?
Per forza, se glielo danno in faccia.
Che cosa, il pallone?
È chiaro, che vuole che gli danno in faccia, il figlio?
Ah, io non lo voglio. Che lei lo vuole?
Ma che c'entra? Dico, quando uno sa giocare a pallone. Ma lei non c'ha da fare niente?
Io no, che vuole che giochi a pallone con lei?
Ma che c'entra, metta a giocare a pallone con lei, neanche la conosco.
Ah, che gioca solo con amici suoi?
Ma perché devo giocare con i miei amici, scusi?
Allora gioca da solo.
Sì, gioco da solo.
Ah, allora il pallone si è dato in faccia da sé. Che passa l'aeroplano? Che mo fa vede?
L'avvenente segretaria della ditta dove lavorano Aldo Fabrizi e Peppino Di Filippo non lascia indifferente soprattutto quest'ultimo, che in un bar e con un telefono a gettoni di quelli che c'erano una volta, anzi che erano ancora abbastanza rari in quel periodo, riesce a fare una telefonata e a cercare di convincere l'ambita bella segretaria a venirlo a raggiungere proprio lì.
Pronto?
Ah, e lei, ragionier Mazza?
Scusate se mi sono permesso, ma siccome diceste che dipendevo da una telefonata, allora ecco che io la sto facendo. A Roma c'è caldo? Qui si sta freschi. Un venticello. Bello, molto bello. Certo, si starebbe meglio se ci foste anche voi. Venite, signorina, modestamente il Mediterraneo a vostra disposizione. Bello, proprio bello. Un fresco. Allora posso sperare. L'espluar se le dormi a finire. Sì, allora va bene. Au revoir. Se finì. Mi voilà, se finì. E come mi sento francese?
Un momento. 400 lire.
L'infernale domenica di Aldo Fabrizi è appena iniziata. La sua famiglia, la famiglia Passaguai, si sta recando finalmente allo stabilimento e lui invece deve sopportare due rotture di scatole che segneranno un po' la sua giornata. La prima è un incontro con uno scocciatore prontissimo di lingua, interpretato da Enrico Luzzi. Enrico Luzzi ha fatto per tutta la sua carriera, diciamo, questo personaggio. Fu anche intervistato da Hollywood Party in una delle sue prime trasmissioni, credo nel 96 o nel 97, ed era appunto specializzato in questo ruolo che tra poco ascolterete, che è divertentissimo. E poi continua ovviamente l'epopea del Cocomero, lo scontro tra Fabrizi e De Filippo da una parte e il Luigi Pavese, affamato di cocomero, ma che questo cocomero non riuscirà mai a mangiare.
Ma dica un po', ma lei non deve andare in nessun posto?
Io no, che ci deve andare lei in qualche posto? Che questa è l'imitazione del bue?
Oh, beh!
Ah, questa è la pecora. Che lei la sa fare la gallina? No, 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 no. Questo è il cavallo. La gallina fa cococode, 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 cococode. Che gli sembra proprio una gallina?
Sì, però a lei ci manca qualcuno che gli tiri il collo.
Ah, ma però che tipo curiosa, è così tanto grosso? Io però qui di Vilini capisco mica, sa, mappili.
È rosso? Rosso come di Vittorio.
Mi ci faccia un segno di riconoscimento?
La stella?
No, per carità, non mi parli di stelle, faccio un...
Una croce?
Che è una croce. Ecco, benissimo, quant'è?
300.
Aspetti che metto qui il...
Ma papà!
Che c'è?
Ha detto mamma, si dice il cocomero, devi mettere il cocomero fresco.
Fai vedere! Che rossi, mamma! Da qua. Ho fatto male pure la gamba.
300.
Che c'è? Scusi tanto. Potrebbe mettermi nel suo ghiaccio questo cocombero?
Ma non c'ho ghiaccio nemmeno per i miei.
Permesso, permesso.
Ma cosa fa?
Che mi vuol fregare anche questo?
Ma dico che mo ricominciamo da capo col cocombero.
Allora mi fa diventare pazzo lei.
Ma questo è mio.
È mio questo.
C'è la stellina.
Ma quale stellina?
Te lo dico io, sì, ecco, guardi, lo vede? Che prendi il cocombero. C'è la stellina, lei fa male il sole, glielo dico io. Lei si deve mettere il cappello in testa.
Superati i primi contrattempi, Aldo Fabrizi si reca finalmente in spiaggia e qui c'è l'assegnazione della cabina. E continuano i suoi fraseggi piuttosto duri con l'insopportabile moglie Aveninchi, che come dicevamo è l'oggetto anche dell'omaggio di questa puntata di Hollywood Party per il cinema alla radio e che è una caratterista straordinaria. Sentite con quale prontezza dialoga con lui, anzi litiga con il povero marito che un po' è vittima e un po' gli piace fare la vittima.
Oh, ma che ce lo fa doccia al sole? Eh? È buono, ce l'hai te?
Sì, ce l'ho io.
E allora va a prendere la cabina.
Ci vado subito.
Non ci sento mamma ansio. Là il sole non scotta così.
Ma sai, da qui non si muove, ha capito? Ci vado a cambiare.
Ma tu guarda il tempo che ci mette qui.
Andiamo?
Ma allora, che cabina ti hanno dato?
La 9.
Lo sapevo io, con tante cabine che ci stanno, proprio la 9 ti dovevi far dare.
Ma perché, la conosci, l'hai vista?
No, ma siccome a te danno subito le bugerature, quando ti offrono una cosa, devi rifiutare, fatene un'altra.
Io modestamente ho la 18.
Ecco, sentite, 18, il doppio di noi.
È bella la 18.
Che ne so, ma meglio del 9 sarà.
Beh, modestamente, se volete accettarla, io...
Già, e dopo se il 9 è meglio.
Ah, già.
Ma insomma, che numero vuoi?
Ma qualunque numero, tanto con te non c'è sta niente da fare. Non se andava a anzio.
Certo.
No, Marcella, spicciate, sta attenta agli affetti. Non fa
caso. Un'altra cerimonia tipica del mare all'epoca erano i lunghi passaggi in cabina per cambiarsi. Al mare si andava vestiti e si restava vestiti anche se in maniera diversa, cioè i pantaloni del costume da bagno erano molto lunghi, la maglietta era quasi indispensabile e spesso c'erano anche altri armamentari perché il freddo e l'acqua del mare all'epoca erano considerati un beneficio ma anche un qualcosa che poteva far paura, che poteva far ammalare, dal quale guardarsi. Quindi la ritualità del cambiarsi in cabina è molto importante e la famiglia Passaguari non sfugge a questa ritualità, non sfuggono neanche i due figli maggiori, Pecorino e la bella Giovanna Ralli, che adesso sentiamo dialogare lei con il fidanzato e lui con il suo atavico problema di cercare di tirar su il maggior numero di soldi possibili.
Perché sei venuto? C'ho tanta paura.
Pure io.
Se ne accorge papà ce la fa pagare caro.
Beh, intanto pagare caro non scherza nemmeno tuo
ma
fratello.
Ma no, Gino non deve aver paura, lui sa tutto.
È proprio per questo che c'ho paura. Come sei bella il costume. E chi devo guardare, le altre?
Ma no.
E allora chi devo guardare?
Guarda me, ma occhi chiusi.
Va bene, ma come faccio?
Signori, vi volete accomodare?
Dove vai?
A far bagno.
No, prima prendi l'ombrellone e il cocomero. Poi fa un buco fondo e ce lo metti in fresco. E mi raccomando che tengo più per cocomero che a tuo padre. Nano, sbrigati, sei più lento di lui.
Tutta sta roba senza la lira.
Che ha detto?
Ah, niente, beati l'orfani.
Anche se sembra impossibile, Aveninchi, che con un peso superiore ai 100 kg lamenta di essere pelle rossa, come abbiamo appena sentito, anche se può sembrare impossibile, Aveninchi ha il terrore che il marito la tradisca e quindi vede possibili amanti dappertutto. Le vede anche su questa spiaggia, ingenerando equivoci, liti e infastidendo un po' tutti con la sua voce tonante e con le sue battute fulminanti con le quali crede di inchiodare il marito che crede di aver individuato come un fedifrago di prima qualità.
Lei mi stava guardando dal muso.
No, stavo cercando il pettine.
Me lo cerca nella mia cabina. No, inutile che mi chiudi dentro. Vergognoso. Coso! Apri! Apri, dico! Apri già! Bruto po'!
Ah, finalmente l'ho scoperto con l'amante!
Mascalzon! Versi! Versi, dico! Versi! Versi, sa! Ma chi è questa?
Non lo so, appena visto il cavaliere ha cominciato a strillare.
Sto sporcaton di me, non sapevo niente!
Ah, non sapevo niente!
Ah, se tu avessi saputo!
E allora se devo sapere, questo è suo figlio, e io sono la moglie!
Ah, sua moglie lo difende
anche! Lo difendo, ma che c'è lo strozzo?
Ah, lo strozzo
a me! Calma, signore! Ma chi l'avrebbe detto un uomo così serio?
Un momento, mi fate spiegare un minuto.
Ma che mi ha spiegato? Qui tutto è chiaro. Almeno la potevi scegliere bella.
Dai, bella lei è bella.
Ma senti che mi offende pure.
Ma fatemi spiegare un momento.
La difendi pure la tua amante.
Ma signora, sei amata?
Lo senti che mi tratta da amante? C'ha ragione, perché se non era amata, me ne sarei dovuta accorgere prima. Apposta sei voluto venire a Fiumicino. Apposta sei voluto restare solo. Ma se lo tenga, se lo goda, sto maiale. Io piuttosto che stare insieme in altri 5 minuti, me vado a buttare a mare, me vado. Anzi, mi ci vado a buttare subito, io e st'anima innocente!
Per tutto il film Aldo Fabrizi, che ha scritto e ha diretto questo La famiglia Passaguai, film di cui stiamo parlando qui a Radio 3 per Hollywood Party e Cinema alla Radio, per tutto il film lui cerca di seminare bonarietà e pace, ma gli riesce piuttosto difficile. Una lite con la moglie si è appena consumata ed ecco che ne sta per scoppiare una nuova.
Ma che ti sei messa in testa, scusa? Ma senti, ma come puoi immaginare che io qui proprio con i ragazzini, con te, e poi con quella donna?
Ah, quella, perché se era un'altra sì, lo vedi che confessi? Chissà quante me ne fai mentre io sto a casa a lavorare e tu ti stai a divertire in ufficio. Ma la ricordati, che ce l'ho pure io i mosconi che mal giro non torno. E ricordati che non sono né brutta né vecchia e che me ne voglio godere questi ultimi anni che me restano da campà. Tanto sono così pochi, so.
Senti, tu la devi finire con questi ultimi anni pochi da campà, perché se no muoio io. Scusa, ma è possibile un posto far un segno amico che dici che ho salutato una donna? Io poi non ho avuto mai dubbi su te, che pure avrei avuto dei motivi.
Ah, che facci non amo?
Perché, scusa, c'è qualcuno che può credere che questo è mio figlio? Guardi la faccia.
Oh. Allora l'avrei dovuto tradire con lo scimpanzé. E poi non ti permette di farti discorsi con me, hai capito? Sta zitto!
Beh, sarà stata la voglia.
Da che?
Del giardino zoologico.
Ma quanto sei scemo, è meglio che me ne vado, se non ti spesso la testa.
Oddio. Signora, ma come le sta bene questo costume? Come la sfina!
Non è il costume, è quello là che mi ha ridotto pelle e ossa.
Cavaliere, che vi siete fatto? Fate vedere. Questa è una spina. Bisogna toglierla. C'è pericolo di infezione. Tieni il tetano. Che c'è poco. Si taglia in 24 ore. Piano. La tolgo io. La sfino io. Piano.
Non toccate. Non toccate. Calma.
Vedi? Mamma mia, come cavaliere, state qua, io vado al pronto soccorso, torno e vi faccio la medicazione. Non vi muovete, c'è pericolo di sentice mia.
L'unica soluzione che Fabrizi vede a questi suoi scontri familiari è quella di rifugiarsi nel mare. E nel mare, stando ben attento a restare dove si tocca, incontra chi? Il solito rompiscato Enrico Luzzi, dalla parola e dalla battuta facile che lo mette drasticamente in difficoltà.
Che ha attaccato una cica?
Ma che ho attaccato una cica? Mi sono fatto male con una scheggia.
Che è una scheggia di bomba?
Ma che scheggia di bomba? Una scheggia di legno?
Che ci sono le bombe di legno?
Ma che bombe di legno? Io volevo e mi si è ficcata la scheggia nel piede. Ma pure qui vengi, ma dovevi capitare proprio nello stabilimento mio, te.
Che è suo sto stabilimento?
Ma che c'entra? Ho detto che è mio perché sto a fare i bagni qui, che significa che è mio?
Ah, non è di queste parti lei?
No, io sto a Roma.
Che è sua Roma?
Oh, senti, io c'ho un piede che mi fa male, mi minaccia l'infezione, te ne vuoi andare?
Che se me ne vado io l'infezione gli è basta?
Purtroppo l'infezione rimane.
Allora è meglio che rimanga io, così l'infezione se ne va.
No, preferisco l'infezione!
Che gli fa compagnia?
Ma senti, ma che vuoi fare un bagno, te?
Che volevo fare una gara dei tu.
Sì, ma prima cominci te.
Guardi che qui si tocca. È meglio che se butti più là.
Ma te ne vuoi annà? Ma te ne vuoi annà davanti all'occhio mia? Te ne vuoi annà?
E dove devo annà?
Va a morire ammazzato.
Ammappelo, oh. Sempre arrabbiato, eh. Guarda che tipo.
Papà, che mamma mi ha detto.
Oh, bravo, detto mio in faccia. Papà, non stringe tanto.
Cavaliere, siamo salvi. Ecco qua.
Che
è la cosa, la ragnatela per metterlo sulla ferita, guarisce subito.
Ma io l'ho detto sulla ferita, sta zozzeria, va.
Che zozzeria? Quella evita l'amputazione.
Ma quale amputazione? Ma che invece è impazzito?
Ti viene la setticemia.
Andiamo, non perdiamo tempo.
Un momento. Chi di voi è quel porco che si è permesso di guardare mia moglie dal buco?
Un momento, buco non buco, innanzitutto modere la voce.
Ma lei chi è?
Io sono l'amico, e un mio amico è forestiero, è arabo lui.
Arabo?
Non lo vedo.
Non è quello dei cocomeri?
Ai, nai, picchi, picchi, dicchi, nai, doc, 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 fai.
Io capisco l'arabo, continui a parlare.
Dic, molto, tolto, tu, fai, dicchi, vuol, cicchi, tec, l'arabo, tu, solte, del, gaggete.
Gana, gana, puni, che la sa, uni, bahala, uni, se va, uni, per la gata, da, si teme, uni, arabo, da, cacione, idi, per. No, non ho capito niente.
Neanche io.
Rifacciamo da capo. Io non ho tempo da perdere. E questo ragazzino chi è?
Il figlio dell'arabo. Non lo vedo che. Non lo vede che è figlio d'arabo.
Vediamo se capisce e parla l'arabo. Arabo, unni perché sarà patacatatane, catune. Cos'è questo? Insomma, volete prendermi in giro, eh?
Come si
muove? Non mette le mani addosso, voglio sapere chi è stato quel porco.
E se mosso?
Pure si muove. Non mette le mani addosso.
Dopo l'incontro con lo scocciatore abbiamo ascoltato un diverbio tra italiano vero, romanesco ottimo e arabo immaginario, tra Aldo Fabrizi e Peppino Di Filippo da una parte e Luigi Pavese, il signore Nerboruto che vorrebbe tanto mangiarsi in pace un cocomero e non riesce a farlo per tutto il film. Dopo questo scambio dialettico il nostro Pavese è finito in acqua e i due fuggono, ritornano sulla spiaggia, ma non trovano più il cocomero che era stato prudentemente messo sotto sabbia perché restasse al fresco, non fosse accaldato dai raggi del sole. La coppia formata da Aldo Fabrizi e da Peppino De Filippo, Peppino De Filippo era agli inizi della sua carriera cinematografica, Aldo Fabrizi invece erano 10 anni che faceva film e nel frattempo aveva fatto anche per esempio niente meno che Roma città aperta, ma era famoso anche per film girati precedentemente, Avanti c'è posto, Campo dei fiori, L'ultima carrozzella scritto da Federico Fellini. Insomma era un attore di primo piano, era stato 2 anni prima a Cannes insieme al suo amico nemico Totò con Guardie e ladri e quando uscì La famiglia Passaguai fu accusato dalla critica di essersi lasciato andare una comicità corriva, mentre invece questo film è molto divertente. In ogni caso la coppia composta dai due continua la ricerca del cocomero per la spiaggia e qui viene fuori un altro equivoco, un altro di quegli equivoci visivi messi in campo da Mario Bava, direttore della fotografia ma in parte anche regista del film, prima di diventare poi nel 1960 regista lui stesso, regalandoci alcuni dei più bei film dell'orrore mai fatti in Italia. Ancora una volta Aldo Fabrizi e Peppino De Filippo sono in fuga precipitosa, ritornano all'ombrellone di famiglia e qui ancora una volta Avenin che si mostra assai poco tollerante, assai poco simpatica col povero marito angustiato da 1000 problemi in quella che doveva essere la giornata del riposo e del relax.
Oh, senti. Oh.
Non mi avvicinare, che la tua amante ti ha cacciato via anche lei?
Non incominciamo pure ecco i che, qual amante? A me mi era caduto il pettine alla fessura, stavo per cercarlo e è venuto questo disgraziato modestamente di ragioniere, mi ha aperto la porta di colpo, quello mi ha visto a pecorone e ha cominciato a strillare, capisci?
Che bella scusa, il pettine, se potevi far aiutare il ragioniere a trovare una scusa meglio.
Bisogna essere moderni, signora, l'uomo è cacciatore. L'uomo...
Ragioniere, perché non è andato a fantuffo?
È una buona idea, permesso.
È andato a fantuffo.
Che, avevi paura che ti scoprissero gli altarini?
Ma quale altarini, mi devi credere, senti a me.
Che ti sei fatto?
E per quella pressa a te, la scheggia di bomba del legno, che bomba, la scheggia di legno, mi si è ficcata nel dedone. Che mamma è pure l'infezione, capisci?
Fammi vede. Ah, e che? Mi vuole rompere un braccio, mi vuole rompere.
Che mi vuole rompere la gamba, non mi vuole rompere.
Ma che, si è rotto niente
e che
qua.
Se deve rompere?
Andiamo, va a fare il bagno che ti disinfetta. Su, spicciati, andiamo, va via.
Sì.
Ma come, c'è tanto iodio come se ti mettessi la tintura, no? Via, fa presto, andiamo!
Finita anche questa esperienza in acqua, decide di tornare sulla terra e di fare una di quelle famose sabbiature che erano un'altra delle cose che all'epoca si diceva facessero molto molto bene, soprattutto alle ossa, non si capisce in base a quale principi. In ogni caso Fabrizi che sta per sottoporsi alle sabbiature non riuscirà a stare tranquillo con una simile moglie nemmeno sotto la coltre di sabbia che si è fatto buttare addosso.
Magari...
E mi mandare il polverino nell'occhio, attenta a farmi montare sopra da nessuno, eh?
Ma no, ti ho detto che ci sto io qua e chi se muove?
Signora, sia tranquilla, adesso ci mettiamo un segno.
Ma che fa? Ma scusi, è matto?
Non c'è sangue, no. Niente, cavaliere, mi sono fatto male, ma non c'è sangue. Signora, se mi permettete, mi vado a fare un po' di ginnastica.
Sì, bravo, vada, gli fa bene.
Sì.
Ma dai, trovate questo? Mannaggia, proprio qua dove fai i caprioli, quello.
Che c'è?
C'è mio marito qua sotto.
Qui sotto?
Sì, l'hanno sotterrato poco fa.
Scusi, condoglianze.
Ma che ha capito quello? Mannaggia, guarda quel ragazzino là. Gnappo! Gnappetta! Signora, mi dispiace, ma i ragazzini è meglio lasciarli stare. Ragioniere, guardi, gli dia uno sguardo lei. A me mi tocca sta a fare la guardia a quell'altro laggiù. Da se uno deve passare una giornata in pace al mare, lo stanno a far dannare.
Che c'è?
C'è, che quello è proprio figlio tuo, sempre in mezzo alle donne. Oddio. Oh, ho sbagliato asciugamano. Oh, mamma mia, che macello. Oddio. Ah! Oddio. Ragioniere!
Signora, che è successo?
Ragioniere, che è successo? Guardi!
Che schifo! Mamma mia, che cosa schifosa! E che ha fatto? Ha bucato. Come liscio. È schiacciato.
Ho fatto una pizza.
La napoletana?
Ma no, una pizza di lui.
A proposito di mangiare, signore, ma perché non mangiamo qualche
cosa? Ma che voglio mangiare?
Lo rigonfio, che mezzo lo rimette. Cavaliere, vogliamo mangiare qualche cosetta? Sì, cavaliere.
È arrivato adesso uno dei momenti più attesi dai gitanti, in particolare dai gitanti che compongono la famiglia Passaguai, i protagonisti di questo film di e con Aldo Fabrizi che vi stiamo raccontando qui per Hollywood Party a Cinema alla Radio. E il momento più atteso è quello nel quale si consumeranno finalmente le notevoli derrate alimentari che sono state portate da casa per evitare qualsiasi morso della fame durante questa gita. Solo che anche in questo caso le cose non vanno per il verso giusto. Nella cabina vicino a quella della famiglia Passaguai sono nascoste tre zitellone, antipatiche, brutte colleghe di ufficio che odiano Aldo Fabrizi e che per fargli un pesante antipatico scherzo buttano niente meno che uno scorpione dentro la sua cabina. Questo scorpione va a finire dentro uno di quei panini che la famiglia Passaguai con grande voglia si accinge ad addentare. E indovinate un po' chi sarà colui al quale toccherà il panino con dentro lo scorpione.
Guarda il sole che ti sei preso dopo tutte le raccomandazioni che ti ho fatto. Questi sono ustioni di primo grado, so. Lo sai?
È vero, papà, sei proprio rosso.
Vabbè, cosa fammo? La lava la pelle, mo. Ecco qua, signore.
Ah, bravo, ragioniere.
Qui, cavaliere, che la faccia è guarita. Bravo.
Ecco qua.
Ma che?
Niente, una medicazione, aspetta.
Ma che è sta roba?
Che è? Peperone, c'è l'unto, c'è l'olio, te fa bene.
Ma che sei matta a stufilarmi un peperone sulla schiena?
Ma perché? C'è qualcosa di male? Niente, l'appuntamento con qualcuna che arriccia il nasino, no?
Ma manco vogliono girare qua la puzza con le mosche e me che appresto, ammetto peperone.
Ecco, hai visto?
Grazie.
Ma che hai fatto?
Ecco, ho fatto, quello si mette sempre davanti, ma deve essere contento quando io tiro la roba in faccia, perché mi ringrazia sempre.
Ragione, scusi, mi passi quel pacchetto. Ecco, grazie tante, grazie.
Ecco,
che è?
So, chi mi pare che
c'è la
mano? No, cavaliere, il pepe macinato grosso. No, grazie, no, mi fa male il fegato.
Siete il portiere.
Vedi, appena.
Non è
pepe.
Non c'è la sabbia,
è vero, tutto pieno di sabbia. Ma come può essere sta storia?
Boh, mo mangio io.
Che è successo? Oddio, guarda qui, ma come ha fatto quella bestia andare in mezzo al pane? Se può sapere?
Non lo fa.
Come non lo fai?
Non dico, non lo fa.
Ma perché vuol dire non lo fa? Lo si sa già che mi tocca fare tutto a me qua dentro.
Ma dico, non lo fa. Come chi lo fa?
Vabbè, se non lo può fare te, non farà il ragioniere, lo farà.
No, io non lo faccio per questione di principio, ecco.
Ti posso ammaccare.
Che fa ste parolacce?
Vedi, posso ammaccare, lo capisce, non lo fa, lo capisce.
E va bene, calmatevi.
Non si può mangiare sta roba.
E andiamo a mangiare in ristorante.
Ecco, sì.
I soldi. I fondi,
fondi di denaro. In cabina.
No, tu non ti muovi per niente da qui, ecco. Ci va il ragioniere.
Signora, ci vado io. Se permettete, mi porto l'ombrello, perché poco prima ho preso un colpo di sole in testa.
Non c'è l'ombrellone,
il ragioniere. Nella vasca, nei calzoni.
Nella vasca.
No, nella vasca, nella vasca. Aspettiamo al ristorante, sul mare. Sul mare. Venite, fate presto.
Insomma, il pranzo al sacco, il picnic con i cibi preparati da casa è andato a monte e, come abbiamo ascoltato, la famiglia si dirige verso il ristorante sulla spiaggia. Ma questo ristorante va pagato e quindi il nostro Peppino De Filippo viene invitato ad andare nella cabina e a prendere il portafoglio, solo che un piccolo incidente, un 6 che si è rovesciato e diventato un 9, ingenera un'altra serie di equivoci che fanno pensare a un furto, al ritrovamento misterioso della rifurtiva, a un altro furto e a tanti altri accidenti ancora che stanno per capitare alla famiglia Passaguai.
Guarda se si vede sto scemo del ragioniere.
Ma dai, è tempo, no? Tanto potremmo ordinare.
Ah no, non m'azzardo a ordinare, se non so i soldi.
Perché?
E poi se è successo qualche cosa, ma andiamo a finire pure in galera.
Quanto sei esagerato.
Tu che guardi?
Guardo il mare. Che non si può guardare il mare?
Vabbè, il mare, tieni, guarda. A prego lì!
Che vuoi?
Beh, via qua, invece.
Ma mentre le donne stai? No, su, via qua!
Dovrebbe sta qua. E io vado a vedere che ha fatto.
Non puoi stare fermo.
No, non posso stare fermo, ho fame, non posso.
A chi lo dici? C'ho tanta fame io.
Tu non ve muovete.
Cerca di spicciarti, capito?
E che ci metto? Va bene.
Guarda che i ragazzi qua vanno a mangiare, andiamo.
Io vado a vedere che lo riconosco da ombrellone, deve essere dal Cocomeraro.
Ma che fa, se li rivede?
No, me li mangio. Ma non è un saluto militare, mi riparo dal sole. 300 l'ombrello. Sì, 300 lire, lo so, venga qua, vi faccio un tassello.
Vabbè, adesso io lo faccio. Un tipo con un ombrellone a fiorami.
Mi pare che sia andato da qua.
Ah, grazie.
Sì. Ragioniere. Ma perché gli altri erano pieni?
Non lo so, non li ho assaggiati.
Non è ora del cocombro, ragioniere!
L'equivoco sulla cabina vuota, che non è quella giusta, e sui vestiti e anche i soldi che sono stati rubati, in genere una grande tensione nella famiglia Passaguai, che abbandona il pranzo, peraltro non ancora incominciato, e cerca di porre rimedio a questo furto che in realtà non è mai avvenuto.
Signora Margherita, dovete essere forte. Dovete essere forte. Questi furti purtroppo sulla spiaggia accadono.
Ma che è successo? Parlate, ragioniamo, fatevi ancora.
Dovete essere forte, capisco che perdere tutti i vestiti. Vi hanno rubato tutto. La cabina numero 9 è completamente vuota.
Mamma, hanno rubato pure il portafoglio.
Perché volevi che te lo lasciassero il portafoglio?
Sì, ci muo' lasciavano, era meglio.
Marito, sei contento adesso?
Perché la colpa è mia?
Se andava manzio succedeva. Guarda che rivoglio tutti i vestiti, hai capito?
Basta, basta, non facciamo confusione. Un momento, non ci perdiamo d'animo. Vuoi andare a perlustrare le cabine?
Va bene.
Io vado in direzione intanto.
Va bene.
Come nelle pochade, vi dicevo all'inizio del racconto di questa famiglia Passaguai di e con Aldo Fabrizi, film che vi stiamo raccontando qui a Hollywood Party per il cinema alla radio, siamo nei primi anni 50 e il cinema italiano non era ancora la commedia dolce amara del decennio successivo, era ancora un film di comicità molto semplice e molto divertente, da questo punto di vista anche molto significativo del periodo. Il clima da pochade continua con l'equivoco della cabina dei vestiti scomparsi, ma da questa situazione si ingenerano altri problemi per il nostro protagonista, per Aldo Fabrizi, che va in direzione a protestare, ma che, ahimè per lui, incontra per la terza volta lo scocciatore terrificante e pronto di lingua interpretato da Enrico Luzzi.
Che fa, Maradona?
Ma che Maradona? Mi hanno rubato i vestiti e vado dal direttore.
Oh, che gli ha rubato il direttore?
Ma no, vado in direzione a reclamare perché mi hanno rubato i vestiti.
Che gli hanno rubato i ladri?
Ma è chiaro che me l'hanno rubato.
Dicevo, che gli hanno rubato i ladri?
No, me l'hanno rubato i pompieri.
Che i pompieri rubano i vestiti, i ladri spengono gli incendi?
Senti, io ho moglie e figli e non voglio andare a finire in galera, eh?
Perché chi c'ha moglie e figli va a finire in galera?
Sì, se incontra un tipo come te va a finire in galera.
Allora io non ci vado a finire in galera perché non c'ho moglie e figli.
No, tu sai va a finire.
Dove?
Sai dove va a finire.
Dove?
Guarda, vedi. Vedi adesso? Te lo dico io dove va a finire. E io vedi? Al pronto sta. Ah! Oddio!
Che si è fatto male?
Oddio! Battere!
Che non mi dica più il posto dove andare.
Sì, te lo dico!
Dove?
Ma morì ammazzato!
Ma però, mannaggia, ma tutti a me mi devono capitare.
Oddio, adesso come fa a ritornare a Roma senza vestiti? Me lo dici te? Ah, no, non reggi sto cocombero. Beh, ma qua c'è tu. Ma quanto è frescone quel ragioniere. Ha voluto fare lo spiritoso, ha voluto fare. Ah, eccolo qua, ragioniere.
Dite, signor, dite.
Ma quanto siete simpatici. Perché? Volevate fare i scherzetti.
Voi. Signor, quale scherzetti?
Ma come, ho furto, ma ruolo. E qua c'è tutto.
Signora, io vi giuro su questi occhi di falco, quando io sono entrato qui non c'era niente.
Ah, ma voi il furto ve lo siete sognato, ve lo
signora,
dico io.
Signora, modestamente, io non sogno mai cose brutte. Io sogno sempre cose buone. Questa è la 9, qui non c'era niente.
Ma come, eccola lì, guardate, altro che se la 9, sapete legge. Bisogna andare a cercare tuo padre in direzione subito, per l'amor di Dio. Se no quello si mette a litigare col direttore.
Sì, signora Margherita. Sicuro, è proprio una cosa strana.
Non porta, capito?
Ma si calmi, si calmi.
Ma che si calmi, si calmi.
Ma si calmi, non ha visto che ho mandato il capo bagnino a fare il sopralluogo?
Ma che mi frega del sopralluogo, che hanno ammazzato qualcuno, io gli voglio i vestiti, tutti i nostri vestiti, capito?
Scandali.
Ma lo devono sapere tutti, eravamo 5 persone, c'avevamo tutta roba nuova, io c'avevo un vestito blu.
Ecco qua, non hanno rubato niente.
Questo è il suo abito blu? Sì, è roba che si scolorisce, la stoffa, se avesse carichette blu.
Ma visto che è stato ritrovato non se ne parla più.
Vabbè, però io non capisco come mai il ragioniere ha detto che avevano rubato tutto, ma è una cosa... buon cappello, messo mio.
Ma guarda che tipo.
Insomma, equivoci, contraddizioni, problemi, scambi di persona, scambi di cabina. Il ritmo di La Famiglia Passaguai sta diventando sempre più indiavolato e cambiano anche le carte in tavola. Allora, la cabina oggetto di questo furto, in realtà mai avvenuto, viene trovata vuota dai Bagnini, che decidono che può essere di nuovo affittata. Di conseguenza, immaginatevi un po' chi sarà il prossimo affittuario. Ve lo dico subito, tra poco riconoscerete le voci della bellissima segretaria tanto ambita e dal direttore dello stabilimento e dai suoi impiegati, nonché il direttore dello stesso stabilimento, quindi Tino Scotti, che a bordo di una macchina sportiva e vestito in maniera secondo lui elegante, si reca al mare e continua con i suoi monologhi affettati e anche molto divertenti.
Oh, commendatore, che piacere! Come mai da queste parti?
La macchina. Sì, vabbè, la macchina la metto a posto dopo, poi vi darò la mancia.
Ma stavo dicendo, come mai una spiaggia così popolare, non certo del suo rango?
Mi prende in giro, eh? Ma io non mi offendo. Sono stato a casa tua, ho saputo dalla cameriera che eri partito e sono giunto a destinazione. 280 km all'ora, ho fatto per raggiungerti. Piuttosto non sarebbe meglio andarcene di qua, no?
No, sto benissimo qui, ormai ci sono e ci resto.
Ma perché? Questa è una spiaggia volgare, suburra. Non preferiresti una spiaggia, diciamo così, capricciosa?
No, mi piace qui, mi piace moltissimo.
Peccato, peccato, piccola carnefice, perché ti avrei portato a Capri. Beh, pazienza, non importa. Che cabina hai?
Numero 9.
Il numero 9? Sì. Molto bene. Adesso vado a prendere una cabina per me. Magari la decima, con il bagno. Il bagno poi lo faccio dopo. Addio, cara. Ciao, eh.
Ciao.
Hai vinto tu, piccola dittatrice.
Su, prendi quella paletta. Andiamo, via. Beh, tu padre è andato?
Al bar.
Dove sta sto bar?
E che so, starò là.
Noi andiamo avanti, tu non ti muovi da qui, sennò gli rubano i vestiti. Via, bello di mamma, via con me.
La giornata al mare della famiglia Passaguai sta per terminare, ma non stanno per terminare per l'appunto i guai. Il nostro protagonista Aldo Fabrizi è frastornato anche, oltre dal cocomero del suo nemico giurato Luigi Pavese, oltre dalle sfuriate della moglie incontenibile Aveninchi, è attorniato anche da uno strano personaggio che altri non è se non Pietro De Vico, il fidanzato della figlia, che cerca sempre di sorridergli senza avere il coraggio di parlargli e che il nostro protagonista vede come un altro dei personaggi strani che sembrano gravitargli intorno e creargli solo problemi. In ogni caso, come vi dicevo, la giornata sta per finire, la sera si avvicina, nessuno ha più voglia di restare al mare dopo tutto quello che è successo. Ecco quindi che il protagonista tra poco si recherà nella cabina per cambiarsi, ma ahimè quella cabina è stata già assegnata a un'altra persona e quella persona altri non è se non la bella segretaria del suo principale.
Ma che è Marta, scusi?
Oh, è lei! Ma cosa fa qui nella mia cabina?
Ma cosa fa piuttosto lei nella mia cabina, scusi? Questa è la 9, la mia cabina.
Ma questa è la mia, mi è stata assegnata 5 minuti fa.
Io ci capisco niente, ma è la 9 questa, eh?
Sì.
E allora che sta
l'hanno
fa?
Data a me?
Che sta a fare lei qui?
Ma sono venuta al mare col commendatore, una gita innocente.
Sì, capisco.
Anzi, sarà qui a minuti, la prego, esca, per carità.
Sì, scusi. Marisa, sei pronta?
No, caro, non ancora. Aspettami sulla spiaggia.
Benissimo, allora ti attendo così. Buongiorno, signora Passaguai.
Ma come... pure lei al mare?
Sì, mi sono liberato, ho fatto una piccola corsettina. Bella giornata, vero? Ma mi è sembrato un pochettino
agitato. No, me lasci perdere, commendatore. Ho passato una giornata che manca l'inferno.
Ah, sì?
Questa dava retta a me. Anzio doveva mandare.
Invece che è successo?
Sto cercando mio marito dappertutto, non mi riesce di trovarlo.
Oh, santo cielo.
Chissà fosse tornato un cammino.
No, è occupata.
Occupata?
Sì, occupatissima.
E da chi?
Da mia moglie, no?
La signora, permette che la saluti.
No, perbacco. Eccolo giù in fondo vostro marito, lo vedete? Sta attraversando vicino a quella cabina a strisce bianche e blu, lo vedete?
Adesso che va via lei esca subito, eh. Ma è sicuro che sia proprio lui? Ah, ecco qua mio figlio, Pecorino. Gino Cori, vai a chiamare tuo padre, digli che aspetto qua. Spiccete, capito?
Grazie tante, sa, commendatore.
Beh?
Ah, ma io papà non ho visto.
Cioè che sono andato.
Ma per forza, tu sei andato da quella parte, mentre invece suo marito ha girato dietro le cabine laggiù in fondo.
Ha visto? Allora andiamo, spiccete, vado là, che noi passiamo da quest'altra parte.
Ecco, tonto che manovra tenaglia.
Grazie tanto.
Prego, arrivederci, signora. Super, arrivederci. Bravo. Allora, senti, piccola cara, per evitare un secondo incontro, ti attendo sulla veranda al mare, laggiù in fondo. Ciao.
Se ne sono andati.
E bisognerebbe accertarsene.
Ah, sì, aspetta.
Se mi viene a tiro l'accomodo io.
Senta, è meglio che lei monti sopra, sì, perché guarda dall'acqua.
Va bene.
Ecco.
Ma che hai, tutto unto?
No, è una specialità americana.
Per la tintarella?
Sì, il peperone americano contro il sole.
Sì, ma si scivola.
Spuzza pure. Senta, è meglio che si metta sotto lei. Sì. Mi avvolto sopra io, dato non peso mica.
Tu pesa?
Non lo so, è tanto tempo che non mi pesa. Ecco, mi tiri un po' più su perché non ci vedo bene, capito?
Ma
più
non
su.
Ce la faccio!
Oddio! Oddio, che capocciata, contata! Si spiegò bene.
Beh, adesso se ne sono andati. Scappi, la prego! Sì. Se ne vada!
Sì. Ma prima voglio assicurarmi, eh?
Ah, eccomi qua. E il cavaliere?
Lo sto cercando.
Ah, lo sai. Ha visto nella cabina?
No, in cabina non c'è.
Non c'è nella cabina? Ma... signora, io non so se ho le trapeggole, ma suo marito è nella cabina.
In cabina?
Io non sono cieco, modestamente, stava lì.
Ha visto mio marito?
Ha fatto capocelle nel
fianciato. In cabina?
Sì.
C'è ragione Armazza con mia moglie, stanno parlando.
E vi ha visto?
Non lo so, ci ho fatto caso perché era una confusione. Bisogna guardare di lassù se vengono. Salga sulle spalle, non faccia caso al peperone. Sì.
Signora? E chi è? La signora Passaguai. Le dispiacerebbe aprire un momento che mi sono scordata una cosa in cabina?
Qui non c'è nulla.
Ah no, pure qualcosa c'è! C'è questo zolle di mio marito lì dentro! Apri! Apri, brutta mascherzona, adesso non potrei negare più! Ti ci ho fisticato finalmente! Apri! Apri!
Allora, il gran finale della famiglia Passaguai prevede una situazione che va in qualche modo raccontata. Allora, ci sono due cabine, una a fianco dell'altra. In una c'è il povero Fabrizi che a sua insaputa si trova dentro anche la bella segretaria alla quale la cabina stessa, creduta vuota, è stata assegnata. In quella a fianco c'è la moglie del gelosissimo Luigi Pavese, che è lo stesso uomo a cui lui per tutto il tempo ha reso impossibile mangiarsi in santa pace il tanto agognato cocomero. Insomma, queste cabine hanno poi una porta principale come tutte le cabine, ma hanno anche un asse mobile dietro. Quindi la sequenza che vi state per ascoltare, che è molto divertente e molto concitata, prevede questa situazione appunto. Fabrizi che passa da una cabina all'altra, passando dalla cabina quella con la segretaria alla cabina quella con la moglie del suo rivale. Di fronte, in attesa di cogliere in fallo, ci sono la moglie e tutta la famiglia, ma anche il suo principale, che a sua volta è molto attratto e molto geloso della segretaria che è la sua amante. Insomma, una confusione totale. Ascoltate con quale piglio, con quale gradevolezza, con quale ritmo soprattutto Aldo Fabrizi immagina questa situazione, che come vi dicevo è tipica delle pochade e che a vedersi è molto divertente, ma lo è anche ascoltando semplicemente i dialoghi, le battute, le situazioni, i sospiri.
Ha visto che ha combinato? Ha perso i vestiti, ha perso il portafoglio, ha perso pure il posto. Se ne va Marzio, quanto sarebbe stato meglio.
Quanto sarebbe meglio se te stassi zitta, che ne più are mai io.
Quasi notte ancora non arrivavo. Ti è, guarda quello come corre. Tu non si vuole proprio fare niente, sono 24 ore che stare ma.
Oh, se quello ci avesse a te sopra non farebbe neanche un metro l'ora.
E state la zitti, papà, si voleva riappresso, ce l'ho io il sistema.
Qual è?
Dammelo 100, io dato io una remata.
Ma dato io una remata, le posso dire.
Insomma, la sequenza finale della famiglia Passaguai prevede una gran confusione, una molteplicità di voci, di situazioni, di equivoci e così via, che sono molto divertenti, che vengono risolti in maniera altrettanto originale. Da un lato c'è il bambinello Gnappetta, interpretato, come dicevo, da Giancarlo Zarfati, che prende a bastonate in testa quasi tutti i protagonisti del film, facendoli svenire. Dall'altro ci sarà l'intero gruppo che sparisce da Fiumicino, niente meno che in barca, risalendo il Tevere e facendo vedere Roma di nuovo, con il commento ancora una volta fuori campo, ancora una volta in rima, del nostro grande Aldo Fabrizi.
Ecco com'è finita: su una barca parodia d'un triremide Bisanzio, ridotti peggio de Noè nell'arca. Quanto era meglio che andavamo ad Anzio. Comunque questo serva da lezione a chi può fare una gitarella al mare. Per star tranquilli c'è da fare attenzione a tante cose, ai pacchi del mangiare, a non portarsi appresso l'ombrelloni, a non sbagliare cabine né palloni, e un'altra cosa poi, principalmente, non rompere i cocomeri alla gente.
Insomma, La famiglia Passaguai è un film scatenatissimo, è stato fatto, vi ricordo, nel 1951, quindi in un periodo abbastanza chiave del cinema italiano. Era finita la grande ondata neorealista. I comici tenevano molto banco, era il periodo in cui non solo Totò, che era forse quello che incassava più di tutti, ma anche lo stesso Fabrizi, anche Macario, anche Nino Taranto, anche Tino Scotti, come vi dicevo, avevano dei film da protagonisti e cercavano di affermarsi attraverso il cinema, e c'era un cinema di comicità che da un lato veniva dall'avanspettacolo, dal varietà, e la maggior parte di questi attori da lì proveniva, dall'altro era arricchita, come in questo caso, da una grande comicità visiva slapstick, cioè la comicità delle comiche del cinema muto, una comicità fatta di fisicità, di effetti visivi, e in questi, come vi dicevo, era già maestro Mario Bava, che di questo film si diceva fosse un po' più che solo il direttore della fotografia, che avesse diretto molte scene, e in effetti in molte scene si vede la mano di una persona che è abituata, e lo sarà ancora di più dopo, a lavorare con i trucchi. Mario Bava è stato in precedenza l'assistente direttore della fotografia di Rossellini, lo sarà in seguito di un sacco di registi, e molti dicevano che in realtà molto spesso i film li girava lui, cioè faceva già lui molte cose, anche se esordì alla regia molto tardi nel 1960, però con un film che fece il giro del mondo come La maschera del demonio. Insomma, è una composizione di tanti elementi che ci racconta una comicità, quella italiana dell'epoca, che era una comicità molto scatenata, molto figlia del ritmo e delle situazioni dell'avanspettacolo, e abbastanza diversa da quella che invece sarà la comicità della commedia all'italiana, che invece è una comicità dolce amara, in cui fa capolino la morte, in cui fanno capolino le contraddizioni sociali e così via, che insomma che sarà tipica degli anni 60, dei grandi film come Sorpasso, come i film di Monicelli, dello stesso Dino Risi, di Luigi Comencini e così via. La comicità di La famiglia Passaguai è però una comicità che ci restituisce anche un modo di vivere, sia pure in maniera caricaturale, dell'Italia dell'epoca, un'Italia che non conosceva ancora il consumismo, le ferie, le gite collettive, la frenesia dell'estate, ma un rapporto molto diverso anche con le gite fuori porta, che è quella che appunto racconta in questo film Aldo Fabrizi. Insomma, La famiglia Passaguai è un film molto divertente, anche molto caratteristico della sua epoca, ed è stato un piacere raccontarvelo qui a Hollywood Party. Io sono Steve Della Casa e ho fatto questa trasmissione insieme a Maddalena Nisci, a Francesca Levi e a Miriam Mauti. Hollywood Party continua durante la settimana con l'appuntamento alle 19, mentre la domenica, anche domenica prossima, ci sarà un nuovo appuntamento con il cinema alla radio. Buonasera a tutti!